Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, spazio dedicato alla musica, a un festival che da 26 anni insomma colora di blues la Sardegna. Parlo del festival più longevo dedicato al genere afroamericano e che abbiamo appunto sull'isola. Siamo in compagnia del direttore artistico Gianni Melis, parlo di Narcao Blues. Ciao Gianni.
Ciao. Ciao a te e a tutti i vostri ascoltatori.
Allora Gianni, insomma quest'anno Narcao Blues arriva alla 26esima edizione, tanti gli ospiti importanti, la conferenza stampa si è tenuta da pochi istanti in qualche modo, possiamo dire sarà un festival che continuerà a portare poi insomma il verbo, insomma la mission che vi siete sempre posti, che è quella appunto di coniugare i grandi musicisti internazionali con musicisti locali e anche con musicisti del panorama nazionale. Come lavori sotto questo punto di vista?
Beh, hai colto veramente il senso del nostro festival, quello che era la mission o il goal, quello che è ancora, cioè l'obiettivo che ci siamo posti dall'inizio e che ci porta a continuare su questa strada. Il primo obiettivo quando siamo sorti era intanto cercare di dare, come dire, un momento ricreativo ma anche culturale ad un territorio, partendo dal nostro paese, che è un piccolissimo paese nella provincia, come sapete tutti, più povera d'Italia, il Basso Sulcis, e dove le attività culturali e ricreative in effetti non esistevano o esistevano in misura veramente molto molto limitata. Quindi il primo scopo era quello: creiamo opportunità perché ci possa essere una crescita culturale e al contempo quindi fare da attrattori per portare magari agli inizi solo gli appassionati di quel genere musicale, del nostro genere, del blues, a conoscere il territorio, quindi anche di conseguenza creare un momento economico alternativo, diverso. Sapete che allora, per fortuna, funzionava ancora le industrie, c'era Porto Vesme, c'erano le miniere, in qualche modo un minimo di benessere c'era. Oggi che tutto questo non esiste più, riteniamo, magari siamo un po' presuntuosi sotto questo aspetto, però riteniamo che il festival dopo 26 anni sia diventato, oltre che appunto un momento culturale molto importante, anche attrattore economico di rilievo per il nostro territorio.
Sì, tra poco andremo anche a scoprire il programma, quindi in maniera più dettagliata con i musicisti, però proprio in merito a quello che stai dicendo, poi una domanda che insomma mi sorge spontanea proprio in questo momento ascoltando le tue parole, in che maniera lavorate proprio legando poi il festival al territorio, organizzate proprio la possibilità per i turisti poi di spostarsi insomma andare a visitare poi concretamente le spiagge o insomma i siti di interesse?
Assolutamente sì, intanto da diversi anni, da parecchi anni a questa parte lavoriamo in coproduzione, insomma riusciamo ad avere dei partner importanti che lavorano proprio nel settore dello sviluppo turistico, quindi abbiamo, per concretizzare, facciamo dei pacchetti turistici, da diversi anni per esempio abbiamo un bel gruppo di inglesi che vengono a seguire il nostro festival, abbiamo un gruppo di olandesi che da diversi anni ci seguono, abbiamo un gruppo di tedeschi, sembra quasi un'utopia, però posso garantire che è così, e questi turisti, perché per noi sono turisti.
Ma per gruppo intendi, scusa se ti interrompo, ma per gruppo intendi proprio un gruppo nutrito? Cioè sono
Per esempio abbiamo questo gruppo di olandesi che l'incontro nasce per caso, il nipote di un emigrato, no? Questo in questo caso è proprio è nato così, venne a trovare i parenti E qui lui, un musicista appassionato di musica, quindi appassionato anche di blues, per caso venne proprio nel periodo del nostro festival. Questo stiamo parlando di 12 anni fa. Lui ha sentito il primo festival, l'anno dopo arrivò lui e altri 20 amici. Arrivarono tutti insieme a fare la vacanza e a godersi il festival. Quindi queste sono le storie, e così sono nate anche le altre. Abbiamo per esempio un gruppo di tedeschi, perché per noi riteniamo che anche il movimento interno, cioè per noi sono turisti anche gli amici che vengono da Sassari, da quel territorio lì, dal Nuoro, posso garantire che ne arrivano tantissimi, diventano turisti anche loro perché vengono qui, stanno 4-5 giorni, dormono nei nostri bed and breakfast, negli hotel della costa, dove trovano, e quindi fanno turismo, mangiano qui. Quindi queste sono le storie. Effettivamente si è creato un gruppo di quel famoso zoccolo duro, no? Pensate che noi ogni anno vendiamo dai tra i 250 e i 300 abbonamenti.
Caspita, questi sono bei numeri.
Non è una cosa per un festival in un territorio, tra l'altro, dove potremmo raccontare mille aneddoti, dove la gente per venirci a trovare si perde perché non abbiamo segnaletica, infrastruttura, quindi non è semplice neanche arrivare a Nalcao. Però questa è la storia, dopo 25 anni, questa è la storia.
Sì.
Questo è quello che ha prodotto, quindi noi lavoriamo con tour operator, lavoriamo con gli hotel, lavoriamo con i bed and breakfast, lavoriamo con chi organizza escursioni, portiamo noi i concerti nei territori. Chiedo scusa, ma oggi ho proprio un calo di voce.
E noi siamo qui, non c'è problema, ti sentiamo forte e chiaro.
Quindi noi andiamo in giro, facciamo, come dire, questo, per esempio facciamo un progetto con le proloco del territorio del Sulcis, e ci piace raccontare questo aneddoto perché speriamo che comunque prima o poi chi di dovere, la politica soprattutto, ci senta e ci mettono in condizioni anche di portare la gente da noi con più facilità, che so, magari migliorando le infrastrutture, migliorando la segnaletica. Ma abbiamo avuto da sardi, amici sardi, ne potremmo raccontare tantissime, gente che veniva, che so, dal Sassarese, piuttosto che dalla Galura, piuttosto che da Olbia, da altre parti, che non riesco, facevano tanti di quei giri in tondo una volta arrivati nel Sulcis, perché poi si perdono, non trovando indicazioni, non trovano più un arcao.
Fortunatamente adesso tutti nel cellulare hanno la possibilità di avere un navigatore.
Sì, in effetti
quindi...
questo è cambiato molto, è ragione, perché da un po' di anni che queste lamentele non ce le abbiamo più, oppure queste lamentele gioiose, che poi alla fine insomma diventa anche tutto molto godibile, una cosa che si può raccontare ridendoci sopra.
Sì, assolutamente Gianni. Quindi suppongo che poi sul vostro sito internet ufficiale ci saranno tutte le informazioni che poi rimanderanno il turista, insomma lo metteranno nelle condizioni di organizzarsi al meglio anche per visitare il Sulcis in qualche modo.
Sì, assolutamente sì, trovano... Oltre chiaramente a tutte le attività che facciamo noi con la musica, trovano anche il link delle organizzazioni, delle cooperative, dei consorzi o dei privati, degli hotel, di chi si occupa di gestire proprio fisicamente la permanenza turistica delle persone che vengono in questo territorio.
Certo.
Quindi anche attraverso il nostro sito diamo la possibilità di... come dire, capire cosa andare a visitare o in quale mare oggi si può andare a fare il bagno a Portofino, piuttosto che, tra l'altro abbiamo anche la fortuna di essere un crocevia tra il mare delle isole di Sant'Antioco,
Carlo Forte,
quella
certo.
Zona lì, e l'altra parte del sud-est che è Portofino, Teulada, insomma stiamo parlando di coste bellissime.
Stiamo parlando di paradisi naturali, perché
sì,
insomma, c'è da specificarlo,
sì.
Anche qualora qualche ascoltatore, anche sardo, non sia mai stato poi in quella zona, sarà l'occasione per ascoltare ottima musica, per godere degli splendidi paesaggi che ci offre la nostra isola, e insomma è importante anche l'aspetto legato al cibo e al vino, perché poi il Sulcis è una zona famosissima per la produzione del Carignano.
Ottimo, uno dei vini migliori, assolutamente.
Vabbè, infatti, anche tu Gianni, noi... di dove sei?
sono proprio di Narchaona.
Però tu lo dici perché sei di quella. No, però ti confermo, è uno dei migliori vini.
Sì,
perché...
certo. Diciamo che quello di Sant'Ale è anche uno dei primi che nasce. Certo. Quindi, tra l'altro, ho avuto la fortuna, hanno avuto loro la capacità di lavorare, io credo. Adesso purtroppo questo signore non c'è più, ma con il dottor Takis, che è probabilmente uno dei migliori enologi italiani, visto che è anche quello che ha fatto il Sassicaia, no? Forse uno dei vini più famosi, sì, d'Italia. Quindi la cantina di Sant'Ali è diventata famosa nel mondo anche grazie alle capacità di quest'uomo qui, questo non bisognerebbe mai dimenticarlo.
Sì, e infatti anche l'aspetto enogastronomico... diciamo è legato al festival, perché ci saranno anche delle iniziative sotto questo punto di vista, Gianni?
Assolutamente sì, dopo naturalmente l'attività musicale non finisce con i due set sul palco di Piazza Europa, ma continua poi dopo, al dopo festival, in un altro angolo splendido di Narchao, un piccolo agriturismo, dove la Proloco locale si fa proprio carico di cucinare ogni giorno un piatto diverso dalla tradizione, che viene poi offerto agli amici che riescono insomma a resistere, ma anche lì garantisco che sono tanti, alle ore piccole insomma. E il festival quando parte, sappiamo che parte, che si aprono i cancelli intorno alle 20, alle 20:30, ma non sappiamo quando si va a Nanna, normalmente dopo le 5 del mattino.
Quindi una bella 4 giorni di quelle toste.
Sì, bella tirata, però una bella soddisfazione.
Che poi si va in ferie per andare in ferie dalle ferie, in qualche modo.
Sì,
abbiamo appunto parlato dei concerti, abbiamo tenuto sulle spine gli ascoltatori fino a questo momento, però è arrivato anche il momento di andare a parlare di musica. Parliamo di blues, parliamo delle scelte artistiche, insomma chi meglio di te ci può raccontare un po' quelle che sono state le scelte e soprattutto in che modo poi tu fai o diciamo operi per appunto selezionare appunto i musicisti che saliranno sul palcoscenico di Piazza Europa, ricordiamo Narchao Blues, il 20 luglio si inizia subito con un gruppo che è appunto di Narchao, quindi credo che possa dire di essere nato grazie al festival. Parliamo della serata dedicata alle Different Things con Mr. Hall and the Groovy Walkers.
Sì, devo dire veramente che quest'anno per noi, insomma, vorrei che qualcuno non ci fraintendesse, ma questa apertura è per noi organizzatori di questo festival davvero il gruppo più importante in assoluto di tutti i festival, perché veramente questi ragazzi, tra i quali due sono proprio di Narchao, gli altri tre sono di Carbonia, quindi siamo proprio in casa, è un gruppo che è nato appunto, noi li conosciamo da ragazzini, sono nati e sono cresciuti a pane e blues. Quindi veramente possiamo dire con orgoglio, così come abbiamo dato come dire, la possibilità di farsi conoscere, era già un grande, ma comunque pensiamo, magari presuntuosamente, di aver aperto le porte della notorietà a Francesco Piu quando si esibì a Narchao per la prima volta. Noi crediamo di aver scoperto adesso un altro Francesco Piu con questo gruppo, che veramente sono davvero dei musicisti straordinari, al di là che sono nostri figli, quindi è un nostro grande orgoglio ed era anche questo uno degli obiettivi e rimane uno degli obiettivi del nostro festival, che è quello di dare la possibilità e di valorizzare i musicisti sardi in generale, ma quando poi sono del nostro territorio, quando poi sono di casa nostra, per noi è ancora un piacere in più.
Sì, ma è una domanda, ma a Narchao avete i campi di cotone, per caso?
Non abbiamo campi di cotone, ma io, guarda, la scelta, se vogliamo, forse è così, in maniera un po' troppo larga, la scelta del blues, al di là che eravamo un gruppo di amici appassionati del blues, di blues, già magari anche senza saperlo, perché eravamo un gruppo tra quelli che ai tempi dei Beatles e Rolling Stone noi sceglievamo i Rolling Stone, magari inconsciamente, e poi dopo ci siamo resi conto che dentro i Rolling Stone, da ragazzini, c'era tanto blues.
Certo.
Andando a studiare e a capire meglio la musica di questi Quindi intanto grazie al blues inglese che ha sdoganato il blues americano, quello originale, quello vero, altrimenti non lo so se in Europa saremmo riusciti ad avere così tanti artisti che arrivano, tanti artisti afroamericani che arrivano proprio dai loro paesi originali. Dobbiamo dire grazie ai gruppi degli anni 60-70, senza far torto a nessuno, non ne nominiamo ma sappiamo chi sono, che hanno attinto a piene mani a questo genere musicale.
Sì, assolutamente. Questo era da sottolineare perché, insomma, anche la scelta di aprire un festival proprio con dei musicisti di Narcao credo che vi caratterizzi e soprattutto caratterizzi anche la tua idea artistica del progetto. Il secondo set, sempre della stessa serata, dedicata alle Different Things, sarà con Roland Chakunte, un bluesman africano.
Sì, quello che... Intanto noi possiamo dire orgogliosamente di essere rimasti negli anni molto ma molto fedeli alla linea, cioè conosciamo tanti festival che si chiamano blues o che si chiamano jazz, che però fanno tante altre cose che nulla hanno a che vedere con quel genere. Noi cerchiamo, e finora ci siamo riusciti, di essere più fedeli possibili al genere, però appunto dedichiamo una serata, la prima serata, differenti in cose diverse, diciamo che stiamo andando un attimino in un'altra direzione, ma sempre con matrice, con radice blues. Cosa intendiamo dire? Che da un bel po' di anni cerchiamo questi gruppi africani, perché poi anche se abita a Parigi, cioè con te, è africano, almeno quindi la radice del blues sappiamo benissimo da dove arriva, quindi lo facciamo anche per far capire meglio l'evoluzione che ha avuto questa musica e tutto quello che è stata la contaminazione. Quindi molto, molto blues, ma molta radice anche africana. E questa è la nostra parte, come dire, sulle contaminazioni. Ecco, vogliamo che si capisca e che si sappia che dal blues, che poi è la mamma di tante musiche, sono nate, si sono evolute, sono andate in altre direzioni, con altre sonorità, tante musiche, ma che partono dal blues. Questo è lo scopo delle Different Things della prima serata.
Certo, lo ritengo molto interessante, soprattutto formativo rispetto a quelle che arriveranno successivamente, cioè permetteranno poi insomma, agli abbonati, ai frequentatori del festival di calarsi, possiamo dire dolcemente, all'interno del programma di quest'anno. Appunto, sono perfettamente d'accordo con le tue parole. 21 luglio, seconda giornata del festival, la scelta è ricaduta nel primo set su Lawrence Jones, perché?
Lawrence Jones è un giovanissimo inglese, allora non so se tutti sanno che da 6 anni a questa parte esiste un'associazione europea di blues, si chiama appunto EBU, e sarebbe European Blues, e riunisce, Challenge, praticamente questa associazione riunisce 23 nazioni. Queste 23 nazioni, ognuna di queste 23 nazioni fa un challenge interno. Spero di essere chiaro nelle cose.
Assolutamente, fino adesso è tutto chiaro, tutto chiaro.
Il vincitore di questo challenge interno va alle finali, alle finali europee, e si confronta con tutti i vincitori dei challenge delle 23 nazioni. Lawrence Jones è stato da noi scoperto perché facciamo parte di questa associazione, è stato da noi scoperto appunto nella finale, perché fu vincitore nel 2013, adesso non vorrei sbagliare le date, comunque nel 2013 del challenge inglese.
2014, Young Artist of the Year, sì, al British Blues Music Awards.
E tra l'altro, vedendolo suonare, prodotto anche da Mike Zito, quindi nella famosa etichetta di Roof, la Roof di Roof Thomas, quindi voglio dire, le credenziali di questo ragazzo sono veramente da paura, giovanissimo ma veramente molto molto bravo. Ecco, questa è una delle cose che noi facciamo, cioè andiamo a prendere gli emergenti, sia americani che delle altre nazioni, oppure dove dalle altre parti già si sono ritagliati una bella fetta di notorietà, ma che da noi in Italia sono praticamente sconosciuti, e li vogliamo presentare al pubblico perché poi il pubblico li giudichi e ne tragga le conseguenze, insomma, se vale la pena portarli avanti o se per noi devono essere bocciati. Però è tutta gente che noi abbiamo selezionato vedendoli dal vivo, non ci sono sorprese. Noi li abbiamo già visti e ci sono piaciuti.
Eh sì, ma infatti questo è un po' il tuo modus operandi nella scelta dei musicisti, cioè di solito ti muovi durante l'anno proprio per andare a ricercare poi quelli che comporranno il programma?
Assolutamente sì.
Assolutamente.
Eccetto poi chiaramente, insomma, l'headliner di quella serata, sappiamo benissimo chi è Luke Peters, io penso che per nomi di questo genere...
Sì, però ci piacerebbe se poi tu magari ce ne parlassi anche per chi in questo momento ci ascolta e non ha tanta confidenza con appunto il blues e insomma con il festival. Quindi cerchiamo di raccontare anche per chi appunto non lo conoscesse in due parole chi è Luke Peters.
Ma Luke Peters è in questo momento... però guarda, a me piacerebbe molto tenere... Noi abbiamo questa, come dire, ci siamo dati questa linea.
Sì.
Ci piace molto che più che spesso sentiamo curriculum di musicisti, magari di 6, 7, 8 pagine, un libro,
sì,
no? E poi li andiamo a vedere e gli raccontiamo, no, questi curriculum. Diciamo, ehi, questo ha fatto, questo è quello, questo è quest'altro. Poi magari li andiamo a vedere, per il nostro gusto personale ci prendiamo anche una bella delusione. A me questo, devo essere onesto, è successo molto.
Tu dici il problema di creare l'aspettativa rispetto all'artista.
A noi, ma più che creare l'aspettativa, ci piace molto che il giudizio arrivi direttamente dal... Guarda, noi abbiamo, e questo ci riempie veramente di orgoglio, abbiamo un pubblico, penso che il 70% del nostro pubblico è fatto di pubblico competente.
Sì.
Noi abbiamo tantissimi, ma tantissimi musicisti che vengono quando possono, quando sono liberi dagli impegni, vengono e seguono il nostro festival. Primo perché sanno che difficilmente diamo, lo metto tra virgolette, fregature. Secondo, cosa più importante, perché sanno di trovare sempre ottima qualità. Quindi Luke Peters in questo momento, diciamo solo che è forse uno dei primi 10 chitarristi blues al mondo, mettiamolo in questa categoria.
Va
qui.
Bene, va bene.
Quindi
va
solo
bene.
Questo vale la pena.
Sì, sì, poi insomma ha collaborato con Etta James, con Little,
ecco,
Milton,
appunto,
insomma
appunto.
Diciamo che...
Non parliamo di tutto quello che è la sua... Pur essendo un giovanissimo, stiamo attenti a 51 anni,
sì,
non è che
sì.
stiamo parlando di una leggenda che comunque ha molto ancora da dire
scrivere,
e che nella
certo.
sua breve, sempre tra virgolette, vita musicale ha conosciuto davvero i grandi padri del blues, insomma.
Sì, 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 quindi ci bastano questi riferimenti. Sono sicuro che anche chi ci ascolta avrà avuto modo un attimo di rendersi conto di chi avremo di fronte. Arriviamo al 22 luglio. Qui ci spostiamo come scelta un po' sulle venature rock, quindi rock blues si incontrano in qualche modo, e sul palcoscenico saliranno per primi l'On the Road Quartet, quindi questi sono dei musicisti italiani.
Questa Italia,
sì.
Naturalmente non dimentichiamo mai i nostri conterranei, perché è giusto... Tra l'altro da quest'anno, diamo anche questa notizia, quest'anno ufficialmente nata l'IBU Italia, che è l'associazione italiana che collabora con la EBU europea, quindi gestiscono il Challenge in Italia. Io invito tutte le band di blues a iscriversi all'IBU, mandare il loro materiale, perché poi possono essere selezionati e possono avere l'opportunità di vincere, l'opportunità di andare in Europa a farsi conoscere da tutti gli organizzatori di festival europei. Quindi questo è importante che si sappia, bisogna, come dire, seguire questi canali se si ha voglia di emergere e di farsi conoscere.
Ottimo.
E di confrontarsi anche con gli altri, no, non bisogna aver paura di confrontarsi.
Sì, assolutamente.
Quindi tornando alla serata, ogni serata ha un tema diverso, ecco, questa più che altro sarà la serata delle intese armoniche, perché sì, è vero che sono, dici bene, c'è un filo un po' più rock, però tieni presente che il leader di queste, di questi due concerti, di questi due set, sono due grandi armonicisti, quindi il leader di questa, Davide Speranza, è uno dei migliori armonicisti che abbiamo in Italia. Anche lui ha collaborato sin da ragazzino, tra l'altro ha lavorato anche con Francesco Piu, lo ripeto, per diversi anni, e quando poi finalmente ha ritenuto di avere la maturità giusta, si è formato una sua band, un quartetto, e da diverso tempo gira con la sua band, quindi noi abbiamo il grande piacere di ospitarlo per la prima volta sul nostro palco con la sua band, perché Davide è venuto più di una volta da noi con altre band, in altre situazioni, quindi conosciamo molto bene anche lui.
Quindi arriva da leader questa volta, è un po' come, insomma, li crescete, li alimentate e poi loro spiccano.
No, beh, collaboriamo.
Spiccano il volo e poi ritornano, ritornano
sì,
con il loro progetto.
Noi, però
quindi
cerchiamo di dare il nostro contributo e di premiare chi veramente merita.
Sì, dopo London Road Quartet, sul palco saliranno invece Morland e Abba col Power Trio.
Sì, veramente è da paura. Quindi questa è la serata dedicata, come dire, un po' ai più giovani, perché qui veramente Morland and Bacall c'è un tiro impressionante, nonostante siano un trio, armonica, chitarra e batteria, ma qui veramente consiglio tutti, anzi più anziani, di stare un attimino nelle retrovie, perché ci sarà un muro di suono impressionante.
Sì, tra l'altro loro vengono, insomma, hanno in qualche modo affondato le prime loro radici nella musica garage, quindi questo...
Esatto, vengono proprio, sì. Nascono, beh, ma del resto un po' come quando si è giovani, no? Si formano i primi gruppi, e tenete presente che anche questi sono dei ragazzi giovanissimi, quindi i primi gruppi in effetti sono sempre, non si nasce mai facendo il blues o facendo il jazz o facendo la musica leggera più che altro, si nasce proprio quando si è giovani, gli ormoni sono a mille, diciamocelo, quindi ci vuole una musica dura, d'impatto.
Eh sì, penso a quanto poi Nirvana abbiano ispirato tante
esatto,
nuove generazioni di musicisti, certo.
Assolutamente d'accordo.
Sì, quindi
altra seratona da non perdere finché è possibile.
Assolutamente. Noi le raccontiamo, insomma, sono sicuro che stiamo facendo venire l'acquolina agli occhi e alle orecchie ai nostri ascoltatori in questo momento, mentre arriviamo poi all'ultima giornata del festival, 23 luglio. In apertura la band di Luke Winslow King.
Parliamo prima di questo gruppo.
Sì.
Allora, qui c'è una storia molto strana, cioè molto particolare. Winslow viene conosce l'Italia molto bene, perché è sempre venuto con la sua band, lui ha un quartetto suo, quindi tutti e quattro americani, ma da diversi anni, appunto perché viene a suonare a stretto amicizia e conosciuto alcuni musicisti italiani, e la cosa strana che è avvenuta è che quest'anno lui è tornato in tour, ma ha portato metà della band, in pratica lui è il batterista, mentre il chitarrista sarà Roberto Lutti, forse dico solo che Roberto ha vissuto per più di 10 anni a New Orleans, e che non c'è gruppo e non c'è musicista di qualsiasi livello, famoso, strafamoso, meno famoso, che non abbia voluto Roberto almeno 1, 2, 3 volte, qualche volta suonare con lui. Ecco, questo vi dice tutto su chi è Roberto Lutti.
Ottimo, bellissimo questo, non può che onorarci poi in quanto italiani.
Sì, sì, noi siamo felicissimi, tra l'altro Roberto è stato l'anno scorso qui con i Play for Change, tanto lui lavora anche in questo progetto bellissimo, poi magari qualche altra volta parleremo dei Play for Change, perché meritano veramente tanto, se non fosse altro per quello che fanno a livello umanitario, ma per il tipo di in questa band, in questo gruppo enorme, c'è un musicista praticamente di quasi ogni nazione della terra, e che si sono messi assieme grazie a un produttore discografico, tutti i musicisti di strada, tutta gente che suonava per strada, questa cosa un po' dell'incredibile, li ha messi insieme, gli ha fatto incidere un pezzo dei Beatles che adesso non ricordo bene qual era, e poi naturalmente l'ha messo sulla rete. Milioni e milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, è diventato virale, una cosa incredibile, e da lì è nata l'idea di costruire la band e andare in giro a fare i concerti live. Hanno girato tutto il mondo, dalla Cina alla Russia, con milioni e milioni di spettatori. Questo è stato l'effetto di questo video postato sulla rete.
Qui ci rendiamo conto anche di quanto sia cambiato il modo di comunicare.
È incredibile.
Sì, è incredibile.
Oggi veramente, per fortuna, chi ha valore ha la possibilità di emergere sulla rete, mentre prima, come sappiamo tutti, c'erano tanti altri paletti, tanti altri meccanismi che magari facevano emergere uno meno bravo da uno più bravo, ma riusciva a entrare nel giro del business, mettiamola così.
Sì, c'è un po' di tutto in realtà, cioè dalle grandi cose alle cose anche meno belle, ma insomma dipende anche dalla capacità che poi hanno di scegliere appunto gli utenti, ma insomma qui entriamo in territori che magari avremo modo di approfondire quando ci incontreremo. Gianni,
sicuramente, sì, piacere.
Assolutamente, perché insomma non si finisce mai poi di imparare, anche perché hai tante cose da raccontare, quindi insomma adesso raccontiamo poi che appunto dopo Luke Winslow King,
sì, e poi
ci saranno insomma il mega gruppo dei Sweet Soul Music Review, loro poi chiuderanno in qualche modo.
Loro chiudono il festival, come ormai, sì, da diversi anni a questa parte avviene. Questo gruppo è un gruppo di soul, rhythm and blues, funky, quindi l'idea è quella di chiudere con una festa. Quello che vogliamo nell'ultima serata con l'ultimo gruppo è che sia una festa generale, cioè vogliamo che la gente si alzi, balli, si lasci andare, la smetta di concentrarsi sugli artisti e sulla qualità musicale e che si lasci trascinare dalle emozioni. Perché chiaramente i gruppi di soul, rhythm and blues, non possono che fare per il 70% del loro concerto, fare le cover dei grandi successi degli anni che furono, cioè che tutti abbiamo vissuto, delle grandi etichette come la Stax, come la Motown, no, Martin Gaye, insomma ne abbiamo un po' da James Brown, Wilson Pickett, cioè lì avremo un po' di tutto, ecco, saranno due ore di festa scatenata. E chiudiamo così, da un po' di anni chiudiamo così, perché
sì,
ci piace salutare il nostro pubblico con un grande abbraccio e in allegria.
E visto che stiamo appunto raccontando questi aspetti, ti chiedo un po' di darci qualche consiglio, poi di dare qualche consiglio agli ascoltatori che decideranno quest'anno per la prima volta di venire al Narcao Blues. Che tipo di festival si troveranno di fronte e in che modo Narcao sarà organizzata e accoglierà poi il pubblico?
Dunque, come dicevamo prima, ogni serata ha un suo gusto particolare, ha una sonorità diversa, quindi per esempio per chi è giovanissimo, chiaramente io mi sento di consigliare Morellan Air Bicycle, quella serata lì, no? Le armoniche, le disarmoniche,
certo,
ma dove c'è un suono anche molto potente. Per chi è meno giovane, che sicuramente già conosce molto bene, la serata del 21, come dicevamo prima, insomma ce n'è un po', mi viene troppo in salita dire vieni questo giorno e lascia perdere quell'altro
giorno. No, non ti sto chiedendo di consigliarci in quale giorno venire, ma proprio come lavora il paese attorno al festival.
Ah,
cioè,
no,
immagino
per fortuna,
che ci sarà una comunità oramai che insomma con il blues ci va a braccetto.
Sì, no, chiedo scusa, ho capito male,
sì,
la domanda. No, per fortuna da molti, molti anni a questa parte, anche se non ce lo nascondiamo, gli inizi sono sempre strani. I primi anni addirittura avevamo gli anziani che ci tacciavano come portatori dei drogati, avremmo rovinato il paese, musica sconosciuta, cos'è questo blues, la musica del diavolo, ma stiamo scherzando. Poi pian piano chiaramente si sono appianate le incomprensioni, il paese ha cominciato a capire, ma soprattutto oggi noi abbiamo le attività economiche, insomma commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, Ecco, grazie al festival sono nati tanti piccoli bed and breakfast, ma anche solo il letto per dormire, moltissimi
offrono anche questa possibilità. Sì.
Ti danno solo la possibilità di affittarti una stanza, quindi c'è un minimo, però c'è tutto il territorio del, perché chiaramente Nalcao, essendo un piccolo paese, è assolutamente insufficiente. Però tutti i paesi limitrofi a Nalcao, tutti questi paesi usufruiscono dei benefici del festival. Voi pensate che in quei 4 giorni a Nalcao ruotano intorno dai 4.000 alle 5.000 persone, ma mai meno di 3.000, quindi capite bene, insomma, non tutti chiaramente hanno bisogno di dormire e di stare qui, perché molti sono anche delle zone limitrofi, quindi rientrano a casa, ma moltissimi, e noi collaboriamo, chiaramente anche abbiamo il nostro ufficio apposta che da dove ci chiamano, aiutiamo a trovare da dormire, aiutiamo a trovare da mangiare.
Sì, e diamo questi contatti ai nostri ascoltatori?
Sì, no, basta entrare sul nostro sito, sì. www.nalcaoblues.it, molto facile da seguire, abbiamo una sezione apposta dove dormire, dove mangiare, e quindi si riesce tranquillamente a capire. Chi ha problemi, c'è il numero di telefono dell'ufficio, può chiamare in ufficio, chiaramente c'è l'indirizzo mail, ci può mandare una mail, moltissimi ormai da anni lo sanno, ci mandano le mail, ci pensiamo noi a procurargli da dormire, quindi dove devono andare a mangiare, insomma anche cosa visitare. Non dimentichiamo mai che abbiamo una miniera bellissima, la prima, l'unica miniera in Sardegna che è chiusa, che ha chiuso il ciclo, cioè voglio dire, è visitabile, c'è tutta la parte museale, ma c'è la parte, ci sono le casette dove si può dormire, c'è il ristorante dove si può mangiare. La miniera è patrimonio dell'umanità, cioè riconosciuta dall'UNESCO. Si possono visitare le gallerie, insomma, Nalcao comincia ad avere attrattive, quindi se proprio non si vuole andare al mare un giorno, sicuramente non c'è da annoiarsi, ci sono siti archeologici importanti vicino a noi,
e poi ci siete voi sempre,
c'è Monte, su a Villa Peruccio, ma c'è tanto Sant'Avi,
e poi ci siete voi sempre disponibili, insomma, ad accogliere poi le richieste.
Assolutamente, quindi... guardate, noi abbiamo durante il festival, altra cosa importante che ci piace molto sottolineare, che al festival lavorano una cinquantina di ragazzi, di giovanissimi, di studenti, che durante il festival sono lì a disposizione a fare le mansioni che servono, perché comunque un festival è complesso e ha bisogno di tante attenzioni, quindi di molta gente che ci ruota attorno, però chiaramente sono lì a disposizione anche per dare informazioni a chi ne avesse bisogno.
Sì, ricordo il sito che potete visitare, appunto, www.narcaoblues.it. Qui appunto ci saranno tutte le coordinate poi per contattare sia appunto chi si occuperà concretamente di dare le informazioni, ma anche per informarsi meglio sul programma e insomma pianificare al meglio la propria vacanza nel Sulcis Iglesiente. Insomma Gianni, direi che abbiamo dato ai nostri ascoltatori le coordinate principali, però insomma ci sono tanti altri progetti collaterali, nel senso che mi viene in mente, dopo che finiscono i concerti, il doppio set, la musica non si ferma, quindi esatto. Questo lo dobbiamo specificare.
Quest'anno per esempio al dopo festival, come dicevamo prima, finiti i concerti, la musica continua con un altro concerto in un'altra location, dove appunto si può bere il nostro famoso carignano in tranquillità e serenità e mangiare un piatto della tradizione offerto dalla Proloco locale. Mi piace sottolineare che quest'anno ogni serata ci sarà un gruppo del nostro territorio, della nostra zona, ogni serata ci sarà un gruppo sardo, cioè
che poi verrà comunicato credo più avanti, cioè in corso del festival,
e poi metteremo tutte le informazioni, aggiungeremo le informazioni sul sito. Adesso abbiamo messo quelle della conferenza stampa, la cosa grossa, poi
pian piano
continueremo aggiungendo, certo, tutto il resto.
E questo è quindi bello, perché lascia anche, sì, lascia l'aspettativa bella viva, Quindi esatto. Questo è interessante. Sì, appunto, ti dicevo, insomma, credo che abbiamo delineato, insomma, per sommi capi, poi quelli che sono appunto i grandi, diciamo, le caratteristiche poi di questa 26esima edizione di Narcao Blues. Però ti voglio chiedere se ci sono eventuali altre cose da raccontare ai nostri ascoltatori. Noi il microfono è aperto anche adesso.
Ma vorrei sottolineare, insomma, che noi diamo comunque voce al sacro e al profano. Cosa intendo dire? Che l'associazione non si ferma al festival, l'associazione organizza tante altre cose, Blues on the School, per quanto riguarda il blues, i seminari, facciamo tante tante cose.
Ma proprio durante quella 4 giorni?
No, facciamo in periodi, destagionalizziamo, mettiamola così, facciamo presentazioni di libri, sempre dedicati al blues o alla cultura afroamericana in genere.
Questo avviene nei periodi fuori
questo
dalla...
nel periodo un po' più autunnale.
Nel periodo autunnale, in maniera tale da tenere il fuoco vivo in qualche modo.
Sì, ma ci piace anche molto entrare nelle scuole, andiamo proprio nelle scuole ad acculturare i giovanissimi, perché poi la linfa vitale del domani sono loro, sono gli scolari di oggi. Certo. Quindi partiamo proprio dalle medie, se non dalle elementari, fino alle superiori, facciamo queste cose qui. Ma uno altro dei progetti che abbiamo sviluppato negli anni è il gospel. Il gospel è un altro che facciamo a dicembre, chiaramente musica sacra. Questo sarà il 14° anno di questo progetto. Anche questo viene fatto esclusivamente portando in Sardegna gruppi originali, cioè le corali afroamericane vere e proprie.
Eh sì, io proprio 3 settimane fa sono stato a New York, nel Queens, andavo proprio alle messe gospel, e ti devo dire che insomma il poter riviverle, credo, e averle più vicine a casa, tra virgolette, sia un privilegio. Sì, assolutamente.
Sì, ma poi nel periodo natalizio è tutta un'altra emozione.
Assolutamente, è proprio un altro modo di vivere.
Questo è un altro dei progetti ai quali teniamo tanto, perché poi è la stessa matrice, in effetti, è la parte, come dire, il blues, la parte laica. Il gospel è la parte religiosa di questa cultura afroamericana, questi comunque nostri fratelli. Sappiamo bene che in questo periodo ci sono molte tensioni con i migranti, ma noi siamo, lo dico senza sorta di smentite, siamo a favore dell'integrazione. Chiaramente anche noi comprendiamo, perché a Narcao viviamo una di queste situazioni, abbiamo oltre 120 migranti in una struttura, capite bene che un paese di 3.000 abitanti
sente
questo.
Questo
è un problema con i locali, anche se qui c'è gente molto buona, ma non tutti siamo uguali, quindi lo Stato, la Regione o più per essere dovrebbero capire che non si possono tenere 10 mesi rinchiusi senza documenti questi migranti. Poi quando esplode la polemica, allora ci guardiamo in faccia e diciamo: come mai si lamentano?
Sì, assolutamente.
Ricordiamo un inciso che nulla a che vedere con la gioia del nostro festival.
Sì, vorrei che ci ricordassi in breve anche quali sono, insomma, i partner istituzionali.
Partner istituzionali, assolutamente gli assessorati alla pubblica istruzione e l'assessorato al turismo. Quest'anno, tra l'altro, un ringraziamento particolare va proprio all'assessorato al turismo, che finalmente ha creato la rete dei festival, cosa che aspettavamo da anni, quindi, e soprattutto ha fatto una delibera per il triennale, cioè se vieni premiato quest'anno sappi che l'anno prossimo e l'altro anno ancora tu hai lo stesso contributo, e questo lo capite tutti, che ci dà la possibilità di programmare con molto tempo d'anticipo, con serenità, e quindi fare un festival migliore. Quindi veramente adesso, al di là delle slinguate, un plauso al dottor Morandi, l'assessore al turismo.
Sì,
chiaramente
è importante, era importante sottolineare. Ma, guarda, io, questo aspetto.
Noi siamo, cioè, nessuno mi può dire di essere uno dei festival più anziani della Sardegna, uno dei più importanti in Italia, il primo dedicato a questo genere, e siamo tra i meno finanziati in assoluto di tutti i festival che circolano in Sardegna.
Avete mai attivato qualche crowdfunding, oppure avete mai pensato poi di ricorrere?
No, magari ci abbiamo pensato, però siamo molto frenati dal fatto che, ripeto, viviamo in un territorio veramente molto povero, e questo un po' ci limita molto, ma ci smonta anche, perché poi si potrebbero giustamente aprire gli orizzonti, però vedendo quello che ti circonda dici sì, ma chi, capisci che ti limita anche la zona dove vivi, dici ma questa miseria, ma chi ci rivolgiamo, dove andiamo?
Certo, assolutamente. Però capisco.
Sono cose che prima o poi si dovranno attivare, perché chiaramente anche, ma vabbè, continuiamo intanto con i ringraziamenti,
sì,
all'assessorato della pubblica istruzione, che chiaramente con la legge, con l'articolo 56 ci finanzia da tanti anni, la Fondazione di Sardegna, finalmente anche lì abbiamo avuto un riconoscimento e siamo felicissimi. E questi sono gli istituzionali.
Poi, sì, anche l'ex provincia di Carbonia Iglesias, parliamo.
La provincia di Carbonia Iglesias rimane sempre inserita, rimane sempre, sì, nel nostro cuore, perché quando c'era ci aiutava. Adesso, come tutti sapete, le province, le nuove, ma anche le vecchie, sono state annullate da un referendum, da una legge, quindi non riceviamo più nulla dalla ex provincia di Carbonia Iglesias. E aspettiamo, quella è una cosa che ci manca, perché a noi, come dire, per un festival come il nostro, tutto quello che arriva è ben accetto.
C'è anche il comune di Narcao, tra l'altro, che, insomma,
il comune di Narcao purtroppo da tanti
patrocina
anni
la manifestazione,
non ci riconosce nessun contributo, ma naturalmente c'è una sorta di collaborazione, perché poi la Piazza Europa è la piazza di tutti i narcaresi, che il comune lascia al festival, nei giorni del festival, quindi in qualche modo c'è anche il comune di Narcao dentro.
Sì, assolutamente.
Però mi piace dire la verità, dal comune di Narcao non riceviamo un centesimo, questo giusto per chiarezza.
Ma è più importante, stiamo raccontando, poi siamo qui a chiacchierare ed è bello anche poter appunto esprimere e appunto raccontare le cose come sono, insomma, quindi stiamo semplicemente dicendo come vanno le cose. Gianni, quindi direi che arrivati a questo punto, per qualsiasi altro dubbio o chiarimento c'è il sito a disposizione, i nostri microfoni sono sempre aperti qualora tu volessi, insomma, precisare o aggiungere qualcosa, o comunque invitare ad ulteriori appuntamenti i nostri ascoltatori, quindi gli ascoltatori della radio. Ti ringraziamo per averci dedicato un po' del tuo tempo, immaginiamo che, insomma, nei giorni caldi poi che precedono il festival, tanto sia il lavoro da fare per un direttore artistico soprattutto, quindi tu stai in loco.
Sì, però devo dire che sì, queste cose mi fanno veramente un grande piacere, insomma, che una radio, una TV o chi, insomma, che la stampa si interessi a noi. Per noi è veramente, come dire, un riconoscimento al nostro lavoro. Siamo sempre più che disponibili e ringraziamo per quello che fate. Ci aiutate a far conoscere questa splendida musica, ci aiutate a far conoscere il lavoro di questa associazione culturale, che è veramente fatta di tanti, tanti ragazzi, la maggior parte dei quali, cioè gli organizzatori, quelli della, veramente no, lavorano gratis da sempre. Quindi questo è un aspetto che ci tengo molto a sottolineare, insomma.
Sì, ricordiamo che parliamo dell'associazione culturale Progetto Evoluzione, che
esatto,
insomma, vi ha accompagnati e accompagna il festival da tanti anni, perché insomma di mare mosso ne avete visto in 26 anni.
Sì. Racconto solo un aneddoto, sì, veloce. Il festival, l'associazione si crea, nasce nel 1988. Nel 1989 il primo festival, grazie all'allora assessore provinciale Fisio Serrenti, dottore Fisio Serrenti. Quindi il primo finanziamento arriva da lui. Il secondo anno, nel 90, avevamo la garanzia dello stesso finanziamento, quindi facciamo il festival, facciamo l'edizione, la seconda edizione, però neanche a farla apposta, quell'anno lì, purtroppo sapete come funziona la politica, non sarà stata neanche colpa sua, ma l'assessore era a rielezione, era in campagna elettorale e non arrivò il contributo promesso, ma ne arrivò esattamente la metà. E questo cosa produce? Produce due anni di stop, 91 e 92, e noi creatori del festival e dell'associazione ci siamo dovuti fermare, mettere le mani in tasca, e pagare i debiti di quel festival, perché non ci è mai piaciuto ingannare nessuno.
E poi si è ripartiti.
Però poi, ecco, questo è uno degli aneddoti per dire, non è tutto non è tutta acqua che scorre tranquillamente.
Sì.
Però nel 93 abbiamo deciso di ripartire con tanto orgoglio e forse anche con un pizzico di follia. E però da allora non ci siamo più fermati e siamo qua.
E siamo qui, 26esima edizione alle porte. Ricordo, dal 20 al 23 luglio il Grande Blues torna a Narcao, 26esima appunto edizione di Narcao Blues. Per ogni informazione potete visitare il sito www.narcaoblues.it. Grazie Gianni Melis, direttore artistico della rassegna. Avremo modo di incontrarci poi sicuramente a Narcao.
Sarà un grande piacere.
Certo, e ci berremo un bel bicchiere di Carignano insieme.
Assolutamente.
Va bene.
Sì.
Grazie, ciao Gianni, a presto.
Grazie, ciao, buon lavoro.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.